Questa è la ricostruzione storica e topografica della battaglia di Legnano. Dalle cronache e dagli annali dell'epoca la descrizione di quel sabato 29 maggio 1176. Ritenendosi diretto discendente di Augusto e pertanto erede della sua potenza di estendere l'intero mondo conosciuto nel Medioevo, l'imperatore Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, aveva cercato di sottomettere tutte le città italiane in aperta lotta sia con i signori feudatari che le dominavano e sia col papato, il quale già avvertiva il pericolo che la potenza imperiale poteva rappresentare per il potere temporale della Chiesa. Mal sopportava dunque l'imperatore che non si assoggettassero alla sua obbedienza Milano, i sudditi di tutte le sue terre, delle quali il Legnano rappresentava l'ultimo borgo al confine del contado del Seprio. Fremerà poi disdegno quando un messo imperiale verrà umiliato dai milanesi e attuerà, dopo la dieta di Roncaglia, la prima tremenda devastazione sulle campagne del territorio, partendo proprio da Legnano e fino a Milano per arrivare in seguito alla sua distruzione. Un evento questo che aveva indotto le altre città, che pur erano state nemiche, a far loro capire come ormai Federico Barbarossa riusciva a dominarle solo con la divisione e gli odi fraterni da lui stesso alimentati. La sfida dei comuni. Matura così la convinzione che è giunto il tempo di deporre ogni rivalità per unirsi in un sol blocco contro l'imperatore e porre fine ai suoi soprusi. È il primo germoglio dell'idea di una coalizione in difesa della libertà e autonomia dei comuni italiani che si concretizzerà nella Lega Lombarda, con quel solenne giuramento dei delegati di 20 città nel monastero di San Giovanni in Pontida il 7 aprile del 1167. Un chiaro gesto di ribellione verso le angherie della potenza imperiale. Milano e i comuni lombardi cominciarono a prendere coscienza che occorre organizzarsi per contrastare l'oppressione di Federico Barbarossa. Giungiamo così nel 1176. Fu allora che la lotta armata diviene necessaria ed ecco che nella difesa di Milano assume enorme importanza strategica il territorio di Legnano, che aveva dei manieri, conventi fortificati, ma soprattutto il corso di un fiume, l'Olona, che con un solo ponte è posto proprio in mezzo alle case del borgo a unire le due opposte sponde, quella verso il Seprio e quella milanese. Alla fine di maggio 1176 giunse notizia ai milanesi che Federico Barbarossa, in gran segreto, si era andato incontro a Bellinzona e incontro ai tedeschi giunti in suo aiuto e li aveva guidati fino a Como. Il nuovo esercito era condotto dagli arcivescovi di Colonia di Magdeburgo, nonché da altri feudatari. Con queste milizie Federico intendeva assalire Milano con l'aiuto dei pavesi. Il disegno fu intuito dai milanesi, i quali decisero di contrastarlo o quantomeno di impedirgli di raggiungere Pavia. Le forze in campo. Proseguendo col suo esercito la lenta e guardinga marcia, l'imperatore si era attestato, secondo la testimonianza del cronista papale Romualdo, arcivescovo di Salerno, a nord del contado del Seprio, rimastogli sempre fedele. Memori delle sue precedenti calate distruttive sulle loro campagne ad opera dell'imperatore tedesco, i contadini del borgo e delle cascine di Legnano, oggi nel gergo della Sagra del Carroccio sono diventate contrade, essendo pochi di numero e con povere risorse per ogni evenienza, si armarono, utilizzando anche attrezzi agricoli, decisi ad ogni costo ad arginare l'avanzata delle truppe imperiali. È l'alba di sabato 29 maggio 1176. L'esercito milanese col Carroccio si trova nei pressi di Legnano, lungo la strada Carraia di comunicazione tra Milano e il Contado del Seprio. Sulle forze in campo, gli storici e gli stessi documenti dell'epoca sono discordi. Chi dice che l'imperatore avesse con sé 1.000 uomini, chi 2.000, chi addirittura 4.000. I Lombardi, stando ai cronisti dell'epoca, erano divisi in 3 schiere. Una forte di 300 uomini ed è localizzata presso Legnano, di scorta Carroccio. Un'altra è formata da scelti guerrieri disposti solo sopra 300 carri falcati e una terza schiera è composta dalla cosiddetta Compagnia della Morte, 900 cavalieri guidati dal capitano di Ventura Alberto de Giussano ed era rimasta di retroguardia appena fuori dalle mura di Milano. Svolgimento della battaglia. Federico Barbarossa ignora la consistenza e l'ubicazione dell'esercito avversario, pur intuendo che il territorio di Legnano può rappresentare per lui un pericolo. Se era sua intenzione proseguire esclusivamente per Pavia, evidentemente doveva evitare quelle terre, partendo da Cairate, dove era accampato, e seguire una direzione che aveva come punti di riferimento Olgiate, Sacconago, Turbigo e poi varcare il Ticino. Da Legnano i consoli inviano un forte drappello di 700 cavalieri verso la Valle Olona ad esplorare il nemico. Erano le 9 del mattino. Si sono allontanati di quasi 5 chilometri dal campo base dell'esercito della Lega quando innanzi ai loro occhi, fuori da un bosco, si presenta l'avanguardia dell'esercito imperiale, 300 cavalieri secondo le cronache. I Lombardi non avevano né visto o forse né previsto che più indietro, verso Cairate, vi fosse in marcia il grosso dell'esercito teutonico. Gli esploratori, anziché tornare indietro come era loro dovere per riferire ai consoli della presenza di Federico con il suo esercito, non sanno trattenersi. Abbassate le visiere e spronati i cavalli, si gettano con le lance in resta sull'avanguardia nemica. L'imperatore, a sua volta, riavutosi dalla sorpresa, scatena il grosso della sua cavalleria contro i Lombardi, che devono ripiegare rapidamente verso il Carroccio, incalzati da vicino dai nemici, forse sottovalutati in consistenza e rapidità di reazione. La ritirata si trasforma in fuga precipitosa e i Lombardi non riescono così a fermarsi e a mantenere un vantaggio sugli inseguitori. La vittoria. Una volta giunti presso il campo base di Legnano, proseguono la rotta fino alle porte di Milano, dove incontrano le altre truppe della Lega in marcia di avvicinamento. Riferiscono l'accaduto e, rinforzati i ranghi con quelle forze fresche, tornano indietro a riprendere la mischia. Intanto a Legnano le altre truppe rimaste presso il Carroccio si trovano improvvisamente di fronte ai cavalieri tedeschi, veloci e scatenati. Impossibile e assurdo fuggire e nemmeno è pensabile abbandonare il Carroccio, oltretutto la maggior parte di loro sono dei fanti appiedati. E allora avviene un fatto straordinario di notevole rilievo nella storia militare dell'Alto Medioevo. È noto che la cavalleria era sempre stata la dominatrice dei campi di battaglia per la sua potenza d'urto, è perché è costituita da veri uomini d'arme. La disperazione aguzza l'ingegno, a questi fanti abbandonati a se stessi serrano i ranghi, uniscono gli scudi, tra i quali e sopra gli stessi protendono le aste. A loro si uniscono anche schiere di popolani armati di bastoni, forconi rudimentali, roncole e altri attrezzi agricoli. Ed è qui che la scaltrezza e l'improvvisazione hanno sopravvento sugli spadoni e sulle armature della cavalleria alemanna, che proteggono i guerrieri ma ne impacciano i movimenti, in una lotta alla quale oltretutto non sono preparati. L'ondata dei cavalieri attaccanti si infrange contro questa improvvisata barriera solida e impenetrabile. La lotta si prolunga nel tempo, dall'ora terza alla nona, precisano i cronisti imperiali, fino a dar modo agli altri reparti di milanesi di giungere a Legnano insieme ai cavalieri fuggiti dopo l'improvvisato attacco. È il primo pomeriggio quando irrompono sul campo di battaglia, dinanzi a Carroccio, difeso dalla falange dei fanti, i Lombardi che attaccano al fianco e a sorpresa l'esercito imperiale. In tal modo le sorti della battaglia si capovolgono completamente. L'imperatore stesso viene disarcionato e scompare, mescolato tra gli altri guerrieri tedeschi che fuggono ormai inseguiti dai Lombardi. Sono le tre pomeridiane. È la vittoria dell'astuzia alimentata dalla disperazione. È la prima volta nella storia del Medioevo che i fanti resistono a lungo e prevalgono sulla cavalleria. Ormai l'esercito di Federico, scompigliato e fiaccato dai ripetuti attacchi che aveva dovuto recare ai difensori del Carroccio, non pensa che alla fuga verso il Ticino per guadagnare l'opposta sponda e porsi in salvo nel territorio della fedele Pavia. Ma i Lombardi incalzano da vicino e lo stesso Ticino diventa una trappola mortale per parecchi nemici di fronte all'alternativa di essere trafitti delle spade o affogare. E per il grande imperatore inizia il declino, almeno per le sue mire di egemonia tra i comuni lombardi. Dopo questa sconfitta, infatti, si mostra arrendevole a proposte di pace. Stabilita dapprima una tregua di 6 anni, firmò quindi nel 1183 la pace di Costanza, che sancì il riconoscimento delle autonomie locali da parte dell'impero.